Laudetur Jesus Christus.
È martedì 16 aprile, primo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Crisi in Medio Oriente, Israele minaccia l'Iran, intanto colpisce Rafa, almeno 4 morti. Sudan, un anno fa i giornali davano la notizia dell'inizio di una guerra che ha causato 15.000 vittime e 10 milioni di sfollati interni. In queste ore la comunità internazionale promette consistenti aiuti, quindi in Paraguay, dove la Chiesa è in prima linea per contrastare le varie forme di povertà. Sono le 8, buongiorno. Da Andrea De Angelis, il Medio Oriente dunque in apertura di questa edizione. Israele minaccia una risposta militare dopo l'attacco missilistico iraniano. Intanto un raid israeliano ha colpito la città di Rafa nel sud della striscia di Gaza, provocando 4 morti. Gianmarco Murroni.
Non è chiaro come e quando, ma Israele risponderà all'aggressione dell'Iran. È il messaggio del capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, dopo la riunione del gabinetto di guerra che si è tenuta ieri pomeriggio. Sensazioni confermate anche da funzionari statunitensi, i quali hanno affermato che una qualche forma di contrattacco è quasi inevitabile. Ma l'amministrazione Biden spera ancora in un'azione limitata e non mirata al territorio iraniano. Rispettiamo una decisione che spetta al primo ministro israeliano, ha detto il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, aggiungendo che il presidente USA Biden è stato molto chiaro sul fatto che Washington non vuole una guerra con l'Iran. Le forze di difesa di Israele hanno affermato di aver abbattuto nella notte tra sabato e domenica il 99% dei droni e dei missili balistici e da crociera. Complessivamente solo 4 missili iraniani hanno colpito gli obiettivi. Sul campo intanto fonti palestinesi fanno sapere che 4 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito una casa a Rafa. Il bilancio delle vittime nell'enclave palestinese dal 7 ottobre è di oltre 33.000 vittime, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.
E per un'analisi della situazione attuale in Medio Oriente, Marco Guerra ha sentito Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes.
Non dobbiamo aspettarci nessuna reazione israeliana immediata. Ci sarà una pausa in cui, fra l'altro, il governo israeliano dovrà cercare di portare a unità delle divisioni molto profonde su come, quando e in che misura rispondere. Certamente l'attacco di domenica contro Israele da parte dell'Iran è stato il primo momento in cui la tensione si è insieme scaricata e ridotta. Israele ha ritrovato un'intesa con l'America, almeno provvisoria, e ha tutto l'interesse a conservarla.
L'Iran, dice Gerusalemme, sarà musulmana, è impensabile però che riesca a mettere in fila tutti i paesi arabo-musulmani, c'è un fronte molto diviso anche lì.
Siamo in piena propaganda, ovviamente penso che siano abbastanza intelligenti gli iraniani per non pensare qualcosa del genere, però attenzione perché a forza di dire cose che non stanno né in cielo né in terra si creano dei climi abbastanza ingovernabili.
Oltre 840 milioni di euro di aiuti al Sudan, ma si potrebbe verosimilmente superare il miliardo, sono stati promessi dalla Conferenza Umanitaria Internazionale che si tiene a Parigi in questi giorni in cui ricorre il primo anniversario dello scoppio della guerra civile nel paese africano. Sentiamo Roberta Barbi.
Era il 15 aprile 2023 quando la lotta di potere tra l'esercito sudanese fedele ad Abdel al-Burhane e il gruppo paramilitare delle forze di supporto rapido con a capo Mohamed Daglo sfociò in un vero e proprio conflitto che in appena un anno ha causato in Sudan circa 14.000 morti e 9 milioni di sfollati, e anche con l'obiettivo di riportare sotto i riflettori questa guerra dimenticata che è stata organizzata la Conferenza Umanitaria Internazionale di Parigi, in cui la Francia ha annunciato uno stanziamento pari a 110 milioni di euro in aiuti al paese africano, la Germania 244 milioni, gli Stati Uniti 138 e l'Unione Europea ben 350. Il Sudan, dove secondo l'UNICEF 4 milioni di bambini sotto i 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta quest'anno, e c'è una crisi dell'istruzione unica al mondo, con oltre il 90% della popolazione in età scolare che non vi ha accesso, è anche a rischio di una nuova escalation di violenza, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, che denuncia l'inagibilità di oltre il 70% delle strutture sanitarie. Infine, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha evocato la possibilità di configurare crimini contro l'umanità per la guerra in corso nel paese.
E sulla situazione in Sudan Giulia Mutti ha sentito Tommaso Meo, giornalista freelance esperto dei conflitti armati nel continente africano.
La situazione è di una crisi costante e ormai incancrenita, di cui i civili soprattutto stanno pagando le conseguenze peggiori. L'aiuto umanitario, il finanziamento umanitario è non adeguato. Parliamo di un paese in cui la metà della popolazione durante il 2024 avrà bisogno di aiuti umanitari e per i quali aiuti invece il finanziamento è ancora fermo, parliamo di un 5% finanziato rispetto ai 4 miliardi che l'ONU prevede.
Cosa si aspetta in tema di aiuti dal sistema internazionale?
Si spera un aiuto più globale della comunità internazionale, oltre che un messaggio chiaro verso i donatori. Si possa decidere qualcosa che smuova le coscienze e che sia d'aiuto per la popolazione sudanese.
Ci stiamo avvicinando pericolosamente a un incidente nucleare alla centrale di Zaporizhzhia, lo ha detto il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, denunciando i recenti attacchi sull'impianto controllato dalle forze russe. 6 morti intanto per gli attacchi russi oggi nelle regioni di Kharkiv e Donetsk. Intanto il segretario di Stato americano Blinken rassicura gli alleati sul sostegno statunitense a Kiev. E restando in Ucraina, ieri il segretario generale del Consiglio Mondiale delle Chiese, Jerry Pilley, a nome delle chiese appartenenti al Consiglio, ha affermato che non si può accettare il decreto del 25esimo Consiglio Mondiale del Popolo Russo che ha descritto il conflitto armato in Ucraina come una guerra santa. L'accoltellamento di un vescovo orientale della comunità del Buon Pastore in una chiesa alla periferia ovest di Sydney per mano di un ragazzo di 15 anni è un atto terroristico. Lo ha accertato la polizia australiana, come rendono noto i media locali. Dare una chance di formazione a chi viene da contesti disagiati. Le canossiane in Paraguay lavorano con questo obiettivo. Nella cittadina di Cambrireta, non lontano da Encarnación, hanno aperto una casa per ragazze dove offrono assistenza pratica e spirituale. Dal Paraguay per noi Alessandro Guarasci.
Tutto nasce nel 93, quando le suore arrivarono in città e per prima cosa andarono alla stazione dove arrivavano i bus dalle località più sperdute del Paraguay. Era un modo per intercettare le ragazze che venivano in città nella speranza di un lavoro, ma che poi finivano nella rete dei mercanti di esseri umani. Così è nata l'idea di fare questo centro. Ora vi risiedono in 26 tra i 15 e i 24 anni. Non è solo una casa dove vengono ospitate mentre studiano o lavorano queste ragazze. Le suore e le assistenti fanno un lavoro importante cercando di dare una formazione a 360 gradi, puntando molto anche sull'autostima. Suor Lucia ha visto cambiamenti importanti.
Hanno imparato a curare di se stessa, sentirsi valorate come donne, come figlie di Dio e come cittadina.
Non poche ragazze infatti hanno assunto ruoli di responsabilità nella società del Paraguay.
Frontex ha reso noto che la rotta dell'Africa occidentale ha continuato a registrare numeri record con arrivi di persone migranti tra gennaio e marzo che hanno superato le 13.500 unità. È un incremento di oltre il 500% rispetto a un anno fa. Sul Mediterraneo centrale si registra un calo di oltre il 50%. Sono state definitivamente eliminate le parole handicappato e portatore di handicap da tutte le leggi italiane. Lo ha annunciato il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, verranno sostituite da persone con disabilità. Un grido di dolore e di aiuto, ma anche di speranza, è quello della terra che ieri è stato levato dai tanti ragazzi e ragazze riuniti per l'evento I Giovani, motore della conversione ecologica. Primo appuntamento di una serie di incontri dedicati alla cura del creato ospitati all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Gianmarco Murroni ha intervistato Cecilia Dall'Oglio, rappresentante del movimento Laudato Si.
Papa Francesco non sa più che parole e che gesti utilizzare. Abbiamo avuto anche il dono dell'esortazione apostolica Laudate Deum prima della COP quest'anno. Possiamo dire che è stato veramente un reiterato grido ad ascoltare i poveri della terra, un richiamo alla responsabilità degli stati, della governance mondiale e dell'importanza proprio dei cambiamenti a livello politico e multilaterale.
Tanti appuntamenti importanti da qui al prossimo futuro. Ecco, da dove partire in qualche modo anche per svegliare quell'attenzione politica.
Sicuramente il tema della cittadinanza attiva, la partecipazione dal basso, far sentire la nostra voce in questo momento che andiamo anche verso le elezioni europee. Noi come Movimento Laudato Si chiediamo la sottoscrizione del trattato di non proliferazione dalle fonti fossili, perché crediamo che bisogna accelerare la transizione ecologica.
È tutto, vi ricordo che potete seguirci anche in streaming su vaticannews.va, riascoltarci in podcast. Da Gustavo Messina, Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.